Allora, bene, siamo in diretta, come sempre, nel pomeriggio di Maracanã. Allora, ci dovrebbe essere alle 15 anche la conferenza stampa di presentazione di Chiesa.
È già iniziata da qualche minuto, adesso, ci sono già alcuni stralci, se vuoi adesso, ha già risposto alla prima domanda.
Accenniamo solo alla prima domanda, poi tra poco vediamo di mandare qualche passaggio. Vai.
Avrei voluto fare questa conferenza 20 giorni fa, poi per varie circostanze non è mai stato fatto. Ci tengo a ringraziare la Fiorentina e la città di Firenze per questi 14 anni in cui sono cresciuto. Ringrazio Della Valle, Commisso e tutti i tifosi viola, quindi un Chiesa che subito cerca di spegnere per quanto possibile le polemiche che ci sono state con il suo ex club.
Sì, uno che butta un po' di acqua. E allora andiamo subito a presentare, che poi dopo gli dobbiamo anche dire come è andato il primo giro al gioco, Mamma mia, c'è uno che è andato fortissimo.
Io mi sono difeso però, ma sì, non svegliamo niente.
C'è uno che è andato fortissimo.
C'è qualcuno che è andato forte, sì, glielo diciamo dopo. Intanto però ovviamente li presentiamo. Massimo Brambati, ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Massimo, ben trovato.
Ci è raggiunto anche Grazie. Il bomber Bruno Giordano, ciao Bruno.
Ciao bomber.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, dovrebbe arrivare tra pochissimo anche il centrocampista Tacchinardi. In questo trio manca solo il portiere, prima o poi lo metteremo un po'.
Ci sarà.
E così
per il momento
la squadra
metto
di Maracanã
nome col fratino, provo.
Allora, siamo in attesa di sentire intanto il passaggio di Chiesa, che ha ringraziato, ha detto è così. Sentite, visto che sta parlando Chiesa, vi faccio proprio una domanda su questo giocatore, quindi siamo un attimo sull'attualità. È un acquisto della Juve di che tipo? Cioè, come lo dobbiamo inquadrare Chiesa? Bruno?
Ma nello specifico è un grande acquisto, non so nell'immediato cosa potrà dare, soprattutto giocando in questo sistema di gioco, però ecco, è un giovane tra i più forti che abbiamo in Italia, avrà una grandissima carriera sia a livello di club e di nazionale, mi auguro, e niente, poi sarà agli allenatori che avrà durante la sua carriera trovati la posizione giusta. Io come dico sempre con i giovani, la prima cosa importante è trovargli un posto, perché sballottare questi giovani da una parte all'altra del campo puoi avere dei ritorni poco felici. Mi viene in mente il caso Bernardeschi, per 1 o 2 anni è andato in più parti delle zone del campo e adesso a oggi non sappiamo alla fine qual è il suo ruolo ben preciso.
Massimo Brambati.
Ma allora, tenuto presente dell'acquisto in se stesso, devo dire che ha ragione Bruno, nel senso che è un ottimo acquisto, è uno dei giovani che ritengo più pronti, l'ho sempre detto, insieme a Zaniolo, per fare il grande salto, ribadisco, non sempre non la togliere alla Fiorentina, ma io per grande salto intendo dire una squadra che punta allo scudetto tutti gli anni e che comunque partecipa alla Champions League, che è il torneo più importante a livello internazionale per club. Però, c'è un però, se devo tenere presente chi avevo, scusate se uso la prima persona singolare, ma alla Juve c'era Douglas Costa, per esempio. Io se devo pesare Douglas Costa e Chiesa, senza tenere presente naturalmente gli infortuni che ha patito Douglas Costa e che continuava a patire, pesa molto di più Douglas Costa rispetto a Chiesa. Però è logico, Douglas Costa è anche più vecchio, ribadisco, aveva un curriculum di infortuni importante, quindi non garantiva sicuramente una sicurezza dal punto di vista fisico, e quindi si è pensato di orientarsi di più verso un giovane che comunque non è più così giovanissimo, perché comunque, se non sbaglio, ha 23 anni. Non ha sicuramente l'età, non so, per esempio di Tonali o forse anche nemmeno di Zaniolo. Devo dire che ha ragione Bruno a dire dipende molto dagli allenatori, perché gli allenatori o ti fanno crescere o ti schiacciano. Bernardeschi purtroppo non ha avuto, secondo me, la personalità necessaria per poter emergere, e spero l'abbia Chiesa, anche perché Chiesa, secondo me, è un punto fermo della nazionale, quindi dovremmo cercare di sperare anche per quello. Però dipende molto dall'allenatore. Se l'allenatore ha già difficoltà di per sé con la squadra, non vorrei che poi queste difficoltà si ripercuotessero sul rendimento e sulla crescita di questo giovane.
Abbiamo anche una,
ci aggiunge, sì, c'era aggiunto, eh beh, centrocampo serviva un po', no? Una mano per fare un po' di legno e soprattutto per dare anche un po' di qualità. Alessio Tacchinardi, ciao Alessio.
Ciao Alessio, ben trovato.
Ah, buon pomeriggio, oggi sono un po' fumantino, eh.
Ah, sì, davvero? Ti girano?
Quando parliamo della Juve mi accendo.
Ah, vabbè, allora dammi, siccome sta parlando Chiesa e tra poco vi facciamo sentire un passaggio di Chiesa, stiamo aspettando.
Sono anche domande qui.
Sì. Però ecco, su Chiesa volevo anche un pensiero, abbiamo chiesto a Giordano, a Brambati e anche a Tacchinardi, visto che sta parlando in conferenza stampa, tra poco vi poi faremo sentire qualche passaggio.
Ci chiedono Alessio se farà la stessa fine di Bernardeschi o se è un acquisto mirato, domanda di un ascoltatore.
Ecco, vai Alessio. Allora,
intanto saluto i miei compagni di viaggio con affetto. Detto questo, penso proprio di no. Penso che, allora, sono entrato in collegamento, sentivo Massimo, no, che parlava di personalità. Penso che Chiesa ne abbia di personalità, sicuramente può pagare in questo momento qua, anche se poi a Chiesa ha fatto una buonissima partita, magari uno spot di un'esperienza in Champions League, che comunque non è mai facile. L'altra sera non ha fatto neanche lui una buona partita, però a differenza di Bernardeschi mi sembra che abbia più personalità, più voglia, si intestardisce tante volte, però io preferisco, no, questi giocatori che hanno personalità, sono arrembanti nella partita, vogliono fare qualcosa in più che quelli che giocano col braccino. Bernardeschi in questo momento mentalmente è in grandissima confusione, però penso che dei due mi sembra che abbia più personalità, più voglia di arrivare, più fame di Bernardeschi in Chiesa.
E sentite, prima stavamo anche toccando il tema, quindi tu dici Chiesa più fame di Bernardeschi, siete d'accordo voi, proprio a chiudere questo discorso, poi facciamo sentire qualche battuta di Chiesa?
Scusa Marco, più fame di arrivare più in alto possibile, cioè non posti i limiti, però mi dà quella sensazione lì rispetto a Bernardeschi
che ci può stare anche nel modo di stare in campo.
Beh, come
questo.
Personalità Chiesa è uno che perlomeno
Giordano Brambati, avete qualcosa da aggiungere a questo? Siete d'accordo sì o no, Bruno?
No, io sono d'accordo, è il suo modo proprio di giocare. Ricorda un po' i calciatori tra virgolette vecchia maniera, no? Anni 80-90, questi tra virgolette ignoranti. Bernardeschi diciamo appartiene più alla categoria dei calciatori moderni.
E Massimo Brambati intanto elegantissimo, pure Chiesa, mamma mia, sto vedendo,
è imparato a vestirsi, tutto... sai che lo prendevano in giro?
Pure, sì, è vero, si era presentato qualche
sembrava
volta
il maglioncino, gli davano il deficiente, veramente, anche ex compagno chiamava
Massimo
così.
Sono d'accordo, Chiesa ha più cazzimma rispetto all'altro. L'altro non lo so, più che meno voglia di arrivare, mi sembra che si comporti già da arrivato, e comunque siccome nessuno è mai arrivato, io non so se sono le difficoltà che fanno sì che uno ha questa percezione di questo giocatore. Io ribadisco, io di Bernardeschi ho visto una grandissima partita, 90 e passa minuti giocati in una maniera spettacolare con l'Atletico Madrid a Torino, in ritorno, quando è stato ribaltato.
Che abbiamo perso Brambati? Gli altri ci sono?
Sì, io li ascolto.
Allora, adesso appena possiamo recuperare, c'è invece Alessio, tanto per capire, Tacchinardi? Mi sembra no
è rimasto
solo
soltanto
Bruno, invece approfitto,
l'ho fatti fuori,
l'hai fatti fuori, hai fatto due entrate
e non solo al telefono, attenzione,
non mi passano la palla, non facevano gli altri precisi.
Oh Bruno, lo sai che loro non ci sono, ma nel gioco dei pronostici sei in testa, hai fatto praticamente 10 punti, ma soprattutto hai preso 3 risultati netti pieni,
fenomeno,
clamoroso.
Per prendere risultati netti è fortunato,
ho capito, ma ne hai presi tre. Ne hai presi tre, su 6 ne hai presi 3, guarda che è una cosa incredibile.
Bruno, la prossima volta me li giri in privato, così magari riusciamo a...
Hai preso il 2-0 dell'Inter, hai preso il 2-1 della Lazio sul Bologna, hai preso il 2-1 del Napoli sul Benevento, e poi vabbè hai preso il pareggio della Roma con il Milan.
È stato veramente bravo Bruno. Sì.
Che è successo? Andiamo avanti. Allora va bene, abbiamo perso pure Bruno, mi sembra di capire, va bene.
Oggi un po' allora, linee
oggi,
ballerine,
oggi linee ballerine e facciamo una cosa, appena è pronto Chiesa lo mandiamo, dai, sì. Qualche messaggio, vai.
Douglas Costa, da quando il Bayern Monaco non si fa più male, come mai? Chiedetelo a lui, ragazzi, noi ovviamente non possiamo darvi una risposta diretta. Poi per quanto riguarda invece altri messaggi, si torna anche un pochino sul tema legato a Maradona, li riproporremo nel corso ovviamente della puntata di oggi, i messaggi che riguardano ovviamente Chiesa, c'è poi questo che riguarda, insomma, come mai non ci spiegate per Class di Roma non è intervenuta per quanto riguarda il discorso Lazio, perché è quello, insomma, passaggio un pochino anche da quel punto di vista incerto, vediamo un po' cosa succede sulla Lazio, tra l'altro diamo anche qualche aggiornamento, almeno per quanto riguarda Akpak Pro, non ci dovrebbero essere problemi perché il giocatore quest'oggi era in Francia per rinnovare il passaporto, quindi lui resta a disposizione. Per quanto riguarda invece gli altri giocatori che non dovrebbero esserci, si aggiungono anche Fares e Patrick alla lista, già i due sembravano, insomma, non in perfette condizioni.
Allora Nicola da Brindisi ha sbagliato trasmissione.
Sì, ha sbagliato, sì, sì. Ma quindi... non succede, non è la prima volta che succede, quindi insomma, sì, Nicola. Cioè, Nicola, il numero è un altro.
Ha sbagliato, ecco. Hai sbagliato, caro Nicola, hai mandato il messaggio a noi, ma in realtà non siamo noi. no, così, tanto per essere chiari. Dunque, vediamo un po' se possiamo mandare un passaggio intanto di Chiesa, cercando di ristabilire il contatto con i nostri. Dai, sentiamo Chiesa conferenza, poi Chiesa che sta appunto parlando. Adesso sentiamo un passaggio del giocatore.
Avrei voluto fare questa conferenza stampa 20 giorni fa, quando si è concretizzato il mio passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, però... causa bolla e poi incontri ravvicinati di campionato e poi di coppa non si è potuta fare, però ci tengo oggi a ringraziare pubblicamente la Fiorentina, la città di Firenze, per questi 14 anni che ho passato fra settore giovanile e prima squadra, dove mi hanno fatto crescere come uomo e come persona. Voglio ringraziare anche il presidente della Valle e il presidente commisso e infine i tifosi della Fiorentina che mi hanno supportato nel bene e nel male. Grazie veramente.
Grazie Federico e iniziamo con Paolo Aghemo di Sky.
Sì, buongiorno Federico, buongiorno. Paolo Aghemo di Sky Sport. La mia domanda è, non è tanto tecnica quanto legata all'emotività. Ti chiedo, la prima volta che hai saputo che la Juventus ti voleva, ti cercava, che cosa hai provato e qual è stato il tuo primo pensiero?
Io la prima volta che veramente ho saputo della Juventus era proprio alla fine, gli ultimi giorni di mercato. È stato veramente, ringrazio la Juventus per avermi cercato e aver fatto lo sforzo di economico per comprarmi e portarmi dalla Fiorentina qui. Sono veramente orgoglioso di vestire questa maglia e di scendere in campo per questa società veramente prestigiosa.
Ciao Federico, Fabrizio Ferrero, Mediaset. Volevo chiudere il discorso Fiorentina con una domanda. In questi giorni ci sono state anche cose simpatiche, tipo i tifosi che hanno applaudito l'arbitro Fornò, che è quello che ti ha espulso a Crotone, quindi qua siamo nella goliardia. Però si è trasceso anche in qualcosa di peggio, lasciamo perdere striscione o cose, ma ci sono state anche magari minacce per tuo fratello. Hai qualcosa da dire anche per stemperare gli animi, qualcosa per chiudere del tutto questa situazione? Grazie.
No, assolutamente, non voglio fare nessuna polemica riguardo alle offese ricevute social con mio fratello. Penso che non facciano parte, né non siano persone che tifano né Fiorentina o guardano il calcio in generale, ma siano solo persone che usano i social per offendere, per un'invidia personale. Non penso sia centrato niente con la Fiorentina né con il mio trasferimento, e quindi veramente non voglio fare nessuna polemica e ora guardo avanti, guardo al futuro e guardo alla Juventus.
Allora, questo è un po' il primo passaggio, un paio di minuti di Chiesa.
Acqua sul fuoco, l'abbiamo detto, sì. Ma ce lo aspettavamo anche, insomma, perché Chiesa al netto, insomma, di qualche atteggiamento in campo che non piace proprio a tutti, è un ragazzo anche molto educato, che soprattutto sa cos'è il mondo del calcio perché lo sapeva bene anche suo padre, quindi sarà stato ben instradato da questo punto di vista.
Allora, abbiamo Alessio Tacchinardi in diretta Skype. Alessio, ecco, ti abbiamo ristabilito il contatto, poi telefonicamente stiamo cercando di recuperare anche Bruno Giordano e Massimo Brambati. Alessio, abbiamo introdotto il discorso di Chiesa e hai fatto proprio questa differenza dal punto di vista caratteriale, che potrebbe essere l'arma in più di Chiesa rispetto a Bernardeschi. Ti voglio chiedere però su Dybala, perché Dybala è sotto accusa, sotto processo, stiamo leggendo. Tra l'altro un ex giocatore che conosce molto bene l'ambiente Juve, che sì. Mauro, ieri è andato, cioè oggi, perché l'hanno riportato oggi, è andato giù abbastanza pesante.
Molto pesante, ha detto fondamentalmente
da cedere.
Va venduto perché nelle partite importanti sparisce sempre.
Questo che succede a Dybala? Cos'è? L'effetto Pirlo e Dybala, cos'è?
Ma guarda, io sono amico di Massimo, ho letto anch'io queste dichiarazioni qua, sono pesanti. Sono pesanti perché secondo me non se le merita Dybala. Ora, Dybala in questo momento qua, perché a me piace giudicare il giocatore che è al 100% in una condizione fisica. Dybala ha avuto una problematica dopo post-Lione, ha avuto molto tempo che è dovuto stare fermo, ha ripreso, ha singhiozzato, ha fatto fatica. Oggi, tra virgolette, non è in condizione per fare una partita di calcio di altissimo livello, anche se ce ne sono altri che magari stanno anche bene fisicamente e l'altra sera non l'hanno fatta bene, quindi perlomeno Dybala c'è la scusante che fisicamente non sta bene. Detto questo, non sono d'accordo, perché comunque Dybala anche nelle partite importanti ha fatto sempre delle ottime partite. Secondo me è un giocatore importante. Se poi andiamo a valutare una richiesta di ingaggio sui 13-15 milioni di euro all'anno, allora mi sembrano un po' troppi, ma dire che Dybala non è un giocatore importante non sono d'accordo. Bisogna giudicare Dybala quando ritornerà in grandi condizioni, e oggi onestamente è al 50%.
Sì, questo pure è vero, la condizione ha avuto anche un periodo questo qui non facile da gestire, tra il Covid
però,
prima,
la voce è alzata lui per prima.
Sicuramente io la reputo a oggi una problematica solo fisica. Detto questo, c'è una pesantezza sul contratto che mentalmente può destabilizzare un giocatore. Cioè, oggi Dybala deve trovare la condizione fisica migliore, quindi se giudichiamo la partita col Barcellona, fisicamente non era al massimo. Detto questo, tra un mese allora si apre un buon conto, perché magari è proprio un discorso contrattuale che non è sicuramente facile poi gestire questa situazione.
Però da questo punto di vista possiamo secondo me anche avere un file in generale sull'attacco della Juventus e sulle scelte che Pirlo dovrà fare quando rientrerà Ronaldo, perché ci siamo, praticamente ormai è partito il countdown per il ritorno del portoghese, che intanto è già carico e lancia messaggi di un certo tipo
da casa.
Io volevo chiedere a Alessio Tacchinardi, adesso con il rientro di Ronaldo, che se rientra gioca, chi resta fuori? Perché da questo capiremo molto anche forse del calcio che vuole costruire Pirlo, no Alessio?
Bisogna capire che calcio vuole andare a Pirlo. Cioè, la sensazione è che non si riesca a capire bene che idea di calcio ha nella testa, o quantomeno per adesso lo si è anche un po' visto. Però è vero anche che poi quando rientra Ronaldo è una problematica, perché non penso che gli faccia giocare Ronaldo, Dybala e Morata davanti con un centrocampo che già così è in enorme difficoltà, perché veramente non ce la fa con il centrocampo a rete di questi giocatori offensivi, e quindi secondo me la giocheranno in due sicuramente, Ronaldo che è un altro che deve lasciare fuori, più Dybala che Morata, anche se poi dopo parla al campo, e Morata che a me sta smentendo, sta facendo molto molto bene, quindi sono contento perché sta dimostrando grande personalità. La sensazione è quella, ma come giocherà Pirlo, come giocherà la Juve, veramente c'è tantissima curiosità, e più passa il tempo più c'è pressione e tanta curiosità nel vedere i concetti di Andrea Pirlo.
I concetti. Ci abbiamo anche Massimo Brambati in collegamento Skype. Guarda che bel terzo, che bella inquadratura. Massimo, abbiamo risolto così. Sempre una location bellissima, come sempre. Massimo, Dybala, il tuo pensiero. Eccoli. Che succede? Aspetta, è caduto Skype, mentre ho chiamato Massimo.
Oggi
ci abbiamo proprio sfortuna.
Allora guarda, ne approfitto Marco, al 3382-0023 c'è un saluto speciale al grande Alessio Tacchinardi, che spesso è ospite del Grand Hotel Miramonti del Tonale. Ti salutano da lì, Alessio.
Vedi?
Ciao. Un abbraccio.
Allora, Massimo Brambati, ci sei? Allora, su Dybala, Massimo, sì. Che è molto messo in discussione, ho visto tante critiche anche diciamo di ex calciatori, prima ricordavamo, c'è chi dice forse è il caso di venderlo perché non incide mai nelle partite che contano. Allora la domanda è, adesso è responsabilità di Dybala oppure bisogna trovare un nuovo assetto? Pirlo, che disegno tattico ha? Che idea ha?
No vabbè, ma su Dybala ci sono dei giudizi troppo altalenanti. Cioè ricordiamoci che allora Dybala è stato caricato sicuramente anche appena arrivato alla Juve di una grande responsabilità che secondo me ha tutito anche abbastanza bene. Non è un giocatore di grandissima personalità, è un giocatore però che ha grandissime qualità, le ha espresse. Poi c'è stato un attimo che credo sia coinciso con l'ultimo anno di Allegri, che si è come involuto. Si diceva addirittura che, come dicevamo mi sembra ieri nel collegamento, si diceva addirittura che l'arrivo di Ronaldo avesse così appannato la forza di questo giocatore, nel senso che forse si sentiva come defraudato di uno, tra virgolette, trono di numero 10 o di giocatore importante, eccetera, eccetera. Poi invece, guarda caso, paradossalmente, con l'arrivo di Sarri è stato levato dal mercato. Non dimentichiamoci che stava per essere ceduto al Manchester United, se non avesse lui chiesto determinati soldi o un determinato contratto, oggi Dybala non sarebbe più un giocatore della Juve. Quindi è andato sul mercato, poi è venuto meno questo trasferimento e lui ha, secondo me, giocato bene l'anno scorso. Ha fatto vedere,
con Sarri, sì, ha fatto bene.
Un netto miglioramento rispetto all'anno prima. Ora non mi sembra che, avendo avuto il Covid, essendo stato fuori tanto tempo, avendo giocato con Lione, se non sbaglio, il ritorno, forse non so neanche se l'ha giocato, che si era fatto male con la Sampdoria nell'ultima di campionato, è entrato e uscito. Insomma, io non credo che oggi come oggi Dybala abbia più di tante responsabilità. Io credo che in questo momento le responsabilità le debba avere l'allenatore. Perché io, come diceva giustamente Alessio, io non ho ancora capito la Juventus che tipo di gioco vuole fare. È vero, e come ho detto ieri, che avrà sicuramente delle giustificazioni perché non ha avuto il tempo di lavorare, eccetera, eccetera. Però onestamente devo dire che non mi sta assolutamente convincendo, ma non per i risultati, Marco, perché i risultati, se tu vai a vedere bene, col Crotone potenzialmente c'è un fuorigioco di un centimetro, col Verona pure, col Verona poi ha avuto tante occasioni. Parliamoci onestamente, se avessero vinto con Crotone Verona 2-1 e 2-1 e avessero pareggiato col Barcellona, e ci poteva stare, perché io credo che poi se avessero pareggiato quel gol di Morata, mezzo in fuorigioco, mezzo no, ma comunque la Juve non mi avrebbe comunque convinto, questo è sicuro.
Bruno Giordano, che abbiamo recuperato, anche tu un pensiero, perché poi alla fine qui è sotto processo Dybala, però io non vorrei spostare il problema, cioè nel senso, secondo me non può essere Dybala il problema in questo momento, ma è quello
dopo Bruno, se mi dai 3 minuti voglio dire una cosa interessante.
Te la do, però voglio sentire Bruno, perché il problema sembra più...
Bruno, pausa e poi Alessio Tacchino.
Esatto, Bruno, piccola pausa e poi vai.
Andare a discutere Dybala, credo che veramente siamo alla follia. Gli va dato il tempo, questo è un calciatore che viene da un infortunio di 3 mesi fa e c'è avuto il problema del Covid. Ha fatto l'altra partita col Verona in crescendo, poi è chiaro che dopo la prima partita fatta bene, un minimo di stanchezza la ritrovi nella partita successiva, gli va dato il tempo la Juventus non può discutere Dybala, casomai ci sono altri giocatori da discutere. Dybala deve essere un punto di riferimento in questa squadra. Riguardo a quello che si diceva di Pirlo, io credo che dal momento proprio che non ci sono stati i tempi per poter fare un qualcosa, di sperimentare un qualcosa, dovrebbe andare molto più sul sicuro, cioè che creare questa alternanza anche tra i due centrocampisti, queste due coppie, prima entrano due, poi dopo un'ora entrano altri due, la partita successiva è il contrario, l'esatto contrario, cioè stravolgere un po' troppo anche a livello di formazione di uomini, credo che vada a complicare anche l'intesa di una squadra molto rinnovata, proprio perché non c'è il tempo necessario. Prima metto una squadra e poi piano piano con i risultati faccio dei piccoli innesti. Credo che invece si sia fatto l'esatto contrario e forse qui è mancato un po' di esperienza di un allenatore, che credo farà la sua buonissima carriera, ma che in questo momento chiaramente sta pagando un po' tardi.
Che al momento non è ancora allenatore, dai, possiamo pure dirlo, sta diventando,
no, è un allenatore
piano piano.
Che sta facendo gli errori come certo, li ho fatti certo. Io all'inizio di carriera come
il problema
Alessio.
Bruno, che tu hai fatto la tu sei partito, diciamo, come tu, come altri, hai fatto gli errori piano piano salendo, no?
Certo,
e questo si trova già sulla Ferrari, insomma Ferrari
certo,
se sbagli e vai fuori
in un interregionale in Serie C è un conto sbagliare alla della Juventus.
È molto più amplificato. Ci fermiamo, piccolo break, torniamo perché c'è ho chiesto un paio di minuti Tacchinardi.
La ringa di Tacchinardi.
Poi vi voglio chiedere anche una cosa, ci sono le domande degli ascoltatori sì. E poi apriamo una finestra su Diego Armando Maradona, per giusto. Forza, con loro tre bisogna per forza aprirla. Dai, tra pochissimo. Dunque, di nuovo in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanà, sempre Marco Piccheri e Jacopo Erba. Eccoci. Sempre il 331-8200-23 per i vostri messaggi che sono sempre tanti, vi ringraziamo. Cioè, vedi, Dybala divide completamente.
Sempre diviso, sempre dividerà.
Sì, esatto, sì, adesso sì, ne recuperiamo due. Diamo di nuovo il buon pomeriggio a Bruno Giordano, ad Alessio Tacchinardi e Massimo Brambati. Che già due li vedo, uno dovrebbe essere al telefono, vero? C'è Bruno, ok. Vai al volo, due messaggi e poi sentiamo Alessio.
Sì, 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 leggo il volo, due messaggi molto diversi le disamine dei nostri due ascoltatori. Gianni dallo Yukon, da lontanissimo ci ascoltano.
Salutiamo Gianni.
Chi discute Dybala è fuori di testa. Il problema è noto: il centrocampo, il centro del gioco moderno. Chi non ha un centrocampo adeguato soffre sia in difesa che in attacco. E poi un ascoltatore che invece è di tutt'altro avviso: togliamo Messi e Ronaldo che fanno un altro sport, ma giocatori come Mbappé, Rashford, Gnabry, Sterling e potrei continuare, hanno inciso molto più di Dybala su grandi palcoscenici. Al momento Dybala è un ottimo giocatore, ma nulla di più. Questo
ma nulla di più, quindi un po' critico. Tacchinardi, vengo da te.
No, allora, stanotte leggevo le dichiarazioni di Mario Sconcerti, no? Che dava sì. Un'affermazione molto pesante, dicendo che Pirlo è presuntuoso.
Sì.
Allora, dopo una discussione che volevo fare sia con Bruno che con Massimo, no? Allora io sono andato un attimo a analizzare un po' delle cose che nelle sue post partita Pirlo analizza. La prima, dopo Juve-Barcellona, dice che la Juve è una squadra troppo giovane. Io ho visto Szczesny 30, Danilo 29, Bonucci 33, Demiral 22, Chiesa 23, Rabiot 25, Betancourt 23, Cuadrado 32, Dybala 26 e Morata 28. Non mi sembra una squadra giovanissima.
Sì.
La seconda, quindi dico questi tre concetti per aprire una discussione perché mi interessa anche il loro parere. Sì. La seconda, che Pirlo dice che questa squadra non può che giocare col centrocampo a due,
sì,
non può assolutamente giocare a tre. E la terza, che è quella ancora un po' più delicata, che nelle sconfitte o nei pareggi non si è mai preso una volta la responsabilità. Mm. Io dopo Sampdoria-Lazio ho sentito Simone Inzaghi che va in sala stampa e dice: è colpa mia, sono il primo responsabile.
Bene.
Ho sempre sentito Pirlo che dice: una squadra giovane, non possiamo giocare a due, dobbiamo crescere, ma lui la responsabilità non si è mai presa. Io non penso che sia presuntuoso, però le parole di Mario, che ho molta stima, mi fanno pensare o è troppo convinto, ma indipendentemente dall'esperienza, però c'è qualcosa che non mi sta tornando.
Beh, è una bella osservazione questa. Bruno, parto da te, voglio sentire e poi mi lascio Massimo Brambati. Bruno.
Beh, non lo so se è presunzione o no. È chiaro che quando dice una squadra giovane e non ha avuto tempo per poter lavorare, anche gli stessi allenatori delle altre squadre non hanno avuto tempo, cioè tranne quelli che già avevano una conoscenza, e parlo di Inzaghi, Gasperini e forse qualcun altro che vengono da più lontano, ma per il resto chi ha cambiato le banchine o chi gli hanno stravolto un po' le formazioni come la Juventus, è normale che anche loro hanno avuto dei problemi. Però tu guidi una Juventus, non puoi dire siamo una squadra giovane quando appunto, come ha detto Alessio, all'interno ci sono 4, 5 o addirittura 6 sopra i 30 anni. Poi ci può essere anche una squadra giovane, ma abbiamo visto il Barcellona con due ragazzi del 2002 che sono giovani, però sanno giocare a calcio.
Sì,
non è perché adesso tu sei giovane e poi arrivi a 30 anni e impari a giocare a calcio. Ci sei o non ci sei nel calcio, perché a 22-23 anni già la strada è segnata, non è che giochi fino a 60 anni nel calcio, che è una carriera abbastanza corta, e a 22 anni se ci sei ci sei, se non ci sei almeno per il livello della Juventus, poi puoi essere bravo per altri livelli, però per la Juventus o fuori o dentro, insomma, per cui lui batte su questo. È chiaro che si sta prendendo un po' di tempo, però insomma si va avanti così, insomma, giornata dopo giornata, e vedremo quello che sarà.
Le dichiarazioni di Pirlo nel dopopartita chiariscono tante cose. Non sono parole da allenatore della Juve, non sono proprio parole da allenatore. In pochi secondi hai ottenuto di offendere la società che non offre più campioni, non hai preso nessuna responsabilità sulla sconfitta, sei andato contro tutta la squadra che non sa trovare le posizioni in campo e hai infine offeso anche il buon senso delle persone con la storia della gioventù di Bentancur. Al quarto anno alla Juve è quella di Rabiot, che ha debuttato nel Paris Saint-Germain 8 anni fa. Errori elementari che nessun tecnico farebbe mai, troppo ingenui per non nascondere al fondo presunzione. Queste le parole di Mario Sconcerti. Massimo.
Ma allora, io non so se sia presunzione, ma io al minestrone che ha tirato fuori Alessio gli aggiungo altri 2 o 3 ingredienti. Cioè, per esempio, io non sono d'accordo col fatto che lui dica che la squadra è in costruzione. Una squadra che arriva da 9 scudetti consecutivi, che ha fatto qualche ritocco, non può essere una squadra in completa costruzione. Dovrebbe avere un filo logico intrapreso, primo. Secondo, non mi è piaciuta la risposta che ha dato riguardo al fatto che, insomma, non ci deve venire a dire lui che nel Barcellona ci sono giocatori che arrivano dalla cantera e che il gioco del Barcellona lo sanno da quando avevano 5-6 anni, mentre tu hai preso giocatori della Fiorentina e del Parma. Cosa vuol dire? Uno è costato 60 milioni, l'altro 45. Cioè, li hanno presi, credo, avallando anche un tuo consenso in base a questi acquisti, che poi sono 2 giocatori, secondo me, molto bravi e molto importanti. Detto questo, devo dire che nessuno ti ha puntato la pistola al cervello né per prendere questa squadra giovane e in costruzione, come dici tu, e che quindi sei tu che devi sbrogliare la matassa e non sicuramente la società. E in più Portanova e Frabotta, con tutto il rispetto per Portanova e Frabotta, nella Juventus di Alessio Tacchinardi o nel Napoli di Bruno Giordano non sarebbero neanche andati in tribuna. E tu invece gli hai fatto indossare la maglietta titolare col Crotone. Io ti dico che questi 2 non giocano titolari nemmeno al Crotone, e allora tu devi trovare una soluzione affinché questi 2 eventualmente te li porti in panchina, e se ci sono morti ammazzati li metti dentro, altrimenti li tieni lì come 18°, 19° giocatore e fai giocare, perché a Crotone c'era Cuadrado in panchina, non è che c'era un ragazzino di 16 anni. C'era Cuadrado, fa giocare Cuadrado e gli dici di stringere i denti, anche se poi doveva giocare la partita a Kiev contro la Dinamo. Insomma, certe scelte e certe, tra virgolette, scuse non mi sono piaciute, ma non è che lo dico adesso perché l'ha detto Alessio, l'ho detto anche in tempi non sospetti. Tu, Marco, lo sai, la scelta di Pirlo mi ha sempre, insomma, lasciato un po' di dubbi. Non ho mai capito come mai sia stato preso 9 giorni prima a fare l'Under 23 e 9 giorni dopo si sposta, diciamo così, il tiro e lo si mette a fare la prima squadra. Insomma, c'è qualcosa che non mi convince.
Penso che non sei l'unico, perché pure i messaggi che stiamo leggendo...
Marco,
prego Alessio.
Marco, a me, dico, io tifo per Pirlo, perché si è preso veramente, è difficile per lui, sarà molto difficile. Però non lo so se è la mia impressione, però andare anche in sala stampa, piuttosto che dire siamo una squadra giovane, sono un allenatore giovane e inesperto. E posso sbagliare, devo sbagliare. Cioè, secondo me lo renderebbe in maniera diversa anche un po' il
pubblico. Però Alessio, scusami, però ti dico anche questo, l'ho detto ieri in onda, io credo anche che si sia scelto 2 collaboratori che non hanno esperienza.
Sì,
ma
sì.
Ragazzi, ma il collaboratore è anche quello che prima di andare in sala stampa ti dice: oh Andrea, guarda, oggi se vai là non dire la solita cosa della costruzione, digli se hai dei collaboratori validi, dei collaboratori coi coglioni sotto, ti devono venire a dire quello. E secondo me ha preso 2 collaboratori, scusami tanto Alessio, io non so come mai Andrea Agnelli abbia elogiato lo staff in una delle conferenze stampa che ha fatto, dicendo che è uno staff moderno, eccetera, eccetera, ma tutte e 2 non è che hanno avuto una grandissima storia da allenatori, perché Tudor è stato mandato via da Udine e Baronio è stato mandato via, se non sbaglio, da Napoli nella primavera, ma non hanno una grande esperienza. Cioè Tassotti, vicino ad Ancelotti, aveva una grande esperienza. Questi due secondo me non hanno una grande esperienza, punto.
Bruno, che ne pensi tu sulla mancanza di esperienza dei collaboratori, che insiste naturalmente Brambati anche ieri ha sollevato questo.
È fondamentale soprattutto con un allenatore alla prima esperienza. Sai, se tu hai in panchina Capello o Lippi, puoi metterci anche due collaboratori che arrivano dalla primavera o dagli allievi, perché sanno poi loro come gestire. Ma senza dover buttare la croce addosso a Tudor e a Baronio, che è vero sono i collaboratori, però io mi rifaccio sempre all'allenatore in prima, perché poi è lui che decide, disfa e fa quello che vuole. Però è chiaro che anche i suggerimenti diventano importanti. E lui sta facendo esperienza, dobbiamo mettere così, sta facendo esperienza in un club tra i primi 7-8 al mondo, quando invece di solito l'esperienza si fa, se ti attiva bene, a livello di Serie B. Ti può travolgere, soltanto alcuni risultati importanti ti possono poi ad alleggerire la pressione, perché immagino quello che sta vivendo adesso Pirlo, che non l'ha mai vissuta da calciatore, in 20 anni da calciatore non ha mai vissuto un mese così terribile, perché con la sua classe riusciva a fare quello che vuoi. Però d'allenatore.
Però scusa Marco, Marco, posso fare una domanda a Bruno e ad Alessio, che hanno intrapreso la carriera d'allenatore? Questa è una domanda così, nel senso che mi metto anche nei panni un attimo di Pirlo, che ha questa proposta di andare a lavorare, ad allenare la Juventus come allenatore di prima. Se a voi, alla vostra prima esperienza come panchina, vi avessero proposto questa cosa, voi cosa avreste risposto? Avreste risposto sì o avreste risposto no, è meglio che io faccio l'under 23 e poi mi faccio la mia gavetta? Domanda, e la faccio sia ad Alessio che a Bruno.
Ma allora sentiamolo, come hai detto tu, che loro
sono
bel quesito. Sì. Parto da Alessio Tacchinardi, cosa avresti risposto, Alessio?
Tutta la vita l'under 23.
Non avresti rischiato, tutta insomma.
Non avrei rischiato, perché è una cosa, sarebbe stata una cosa più grande di me, nel senso anche lì no. Un altro concetto che Pirlo dice nella conferenza stampa iniziale: sono al posto giusto al momento giusto. Non lo so se è proprio il momento giusto, perché poi il giovane allenatore, quando ricomincia, vede tutto bello, vede tutto, ma li vado ad attaccare, li vado a prendere, vado lì a pressarli, e dopo 60 minuti la Juve non ne ha più, giocando un gioco così dispendioso. Quindi io personalmente, con molta umiltà, avrei preso l'under 23, non mi rompeva le balle nessuno, studiavo, miglioravo, crescevo e tutto, e poi, sapendo che c'ho una grande stima del presidente, chissà, magari tra 2 o 3 anni magari mi avrebbe messo a allenarla. Ma così come Andrea Pirlo, io avrei accettato l'under 23.
Questa alla è la chiave di lettura,
Xavi ha rifiutato il Barcellona
sì, perché ha preferito fare. Bruno, al posto tu cosa avresti fatto sempre in questa situazione?
Quello lo sottoscrivo e ci metto la firma su quello che ha detto Alessio. Io ieri ero a Napoli con degli amici e, proprio parlando di questa situazione, ho detto le stesse parole. Sarebbe stato anche nei confronti del presidente, avrei ringraziato il presidente, però gli avrei detto no, non sono pronto, tra 2 anni mi faccio la mia gavetta, perdo con l'under 23 contro il Como 2-1, nessuno dice niente, posso fare i miei sbagli e poi migliorare la settimana successiva. Io il primo anno mi rifaccio sempre alla mia carriera da allenatore. Il primo anno che ho allenato in interregionale a Monterotondo, arrivammo quinti, c'era un campionato importante, c'era la Ternana, il Teramo, e arrivammo quinti, era la prima volta che facevano l'interregionale loro, e anch'io che allenavo la prima volta. E beh, ti posso dire che facendo un bel campionato, ma se fossi arrivato 6-7 anni dopo, quel campionato l'avremmo vinto, proprio perché io ho commesso degli errori, valutazioni, certo. È chiaro che la gavetta, l'esperienza ti migliora anche come calciatore, no? Perché quando tu sei calciatore, una cosa a 18 anni è una cosa a 24 anni giocare.
Allora, sentite, c'è una domanda di un ascoltatore, facciamo un giro rapido perché poi voglio anche un pensiero su Diego Armando Maradona, che oggi fa 60 anni, quindi lo voglio chiedere a due, che uno ci ha giocato, l'altro l'ha marcato. Alessio l'avrà sicuramente ammirato, apprezzato, quindi abbiamo tre punti, diciamo così, conosciuto. Di vista diversi, conosciuto, certo. Allora, un attimo, che però c'è una domanda di un ascoltatore, diamo spazio anche un attimo a loro. Dai,
ovviamente molto rapidi. Juventus e Inter senza rispettivamente Ronaldo e Lukaku, chi farà più fatica contro Spezia e Parma, oppure entrambe risolveranno entrambe la propria pratica facilmente, insomma, ci chiede l'ascoltatore.
Quindi andiamo alla giornata, chi farà più fatica? Massimo Brambati, parto da te, chi farà più fatica, l'Inter o la Juve con senza questi due, Ronaldo e Lukaku?
Credo farà più fatica l'Inter, perché la Juventus adesso è abituata a giocare senza Ronaldo e deve comunque fare una grande prestazione, non può sbagliare. Adesso adesso è diventata, secondo me, è cominciata a diventare terra bruciata la partita prossima della Juve, non quella dell'Inter. Quella dell'Inter sarà difficoltosa, perché magari senza un giocatore che secondo me è importantissimo per la manovra, non solo per la finalizzazione di questa squadra dell'undici di Conte, e forse anche perché il Parma magari è qualcosina in più rispetto allo Spezia.
Alessio Tacchinardi.
Se penso che abbia più difficile l'Inter, indipendentemente dalla pressione forte che avrà la Juve, ma forse la Juve ha bisogno di questo tipo di pressione per magari darsi un giro di sveglia in certi giocatori, e quindi sicuramente comunque con un ottimo allenatore che è italiano la metterà in grande difficoltà. Però dico l'Inter perché la mia sensazione, a mio avviso, è tanto e troppo Lukaku dipendente, quindi sono proprio curioso di vedere, no, delle varianti che può apportare un grandissimo come Antonio, però che la sensazione vedendo giocare l'Inter è molto, no, si appoggia molto su questo grande giocatore. Senza, sia col Parma ma soprattutto col Real Madrid, vedremo di che capacità è l'Inter di sopperire a questa assenza offensiva.
Bruno Giordano?
Beh, difficoltà, sai, quando ti mancano grandi campioni, le avverti. È chiaro che su una o due partite puoi sopperire, alla lunga un po' meno. L'Inter ha il suo vantaggio, che ha un gioco già collaudato. È chiaro che bisognerà vedere anche chi metterà al posto di Lukaku, se Sanchez, Eriksen o Pinamonti, dipenderà anche da quello. Dovrà cambiare alcune situazioni di gioco, perché Lukaku in quel genere è unico. E dall'altra parte, come diceva Massimo, Juventus si sta un po' abituando a giocare senza CR7, però insomma là davanti ha sempre giocatori straordinari come Morata, Dybala, stesso Kulusevski, insomma. Troveranno delle difficoltà dovute proprio al campionato, perché anche lo stesso Spezia sta giocando un buon calcio, sta facendo dei buoni risultati, però alla fine con qualche difficoltà io credo che porteranno i tre punti a casa.
Sentite, Udinese-Milan, Roma-Fiorentina, Napoli-Sassuolo, Torino-Lazio, dove può avvenire la sorpresa in questa giornata di queste partite? Torino-Lazio c'è l'incognita poi anche di capire se si giocherà o meno, perché la Lazio ha questa situazione che ancora non abbiamo comunicazioni in merito alla...
Però siamo a 10 disponibili più due portieri.
Quindi siamo a 12 giocatori.
Sì, per il momento sì, però non ci sono comunicazioni oggi. Non stamattina la Lazio ha fatto 70 tamponi. Sta aspettando i risultati.
Mamma mia. Massimo, una sorpresa solo sulla partita. Udinese-Milan, Roma-Fiorentina, Napoli-Sassuolo, Torino-Lazio, punto interrogativo. Massimo, una partita.
Sono in dubbio tra Napoli-Sassuolo e Udinese-Milan. Perché il Sassuolo, Sassuolo mi piace. Ha un allenatore che, ti dico, all'inizio mi faceva un po' ridere. Non mi convinceva. C'era un suo amico che mi parlava benissimo di lui. E devo dire che aveva ragione a parlare benissimo, perché pare che il lavoro che sta facendo, è logico che a Sassuolo non devi vincere il campionato e non devi arrivare in Champions League, a Sassuolo devi valorizzare i giovani, e credo che lui abbia fatto un buon lavoro, perché poi il Sassuolo ha preso dei giocatori e li ha rivenduti al doppio, al triplo, e ha giocatori ancora in essere che sono giocatori che si sono veramente valorizzati.
Quindi scegli Napoli-Sassuolo,
un buon gioco e dei buoni punti.
Napoli
arriva comunque da una trasferta, però scelgo Udinese-Milan.
Dai, Udinese, sì, Alessio, al volo. Udinese-Milan. Alessio Tacchinardi, tu?
Napoli-Sassuolo.
Napoli-Sassuolo come partita sorpresa. Ti aspetti quindi un risultato del Sassuolo. Poi dopo mi dà i pronostici. Bruno.
Io purtroppo la mia Lazio, perché se dovesse giocare, ho visto gli ultimi minuti in Belgio,
grande difficoltà
sulle gambe, sì, fisica, giocare a distanza di 2 o 3 giorni, gli stessi calciatori andando avanti nella partita, credo potrebbe avere delle difficoltà.
Se invece anche questa Giampaolo, sentite,
ma adesso infatti, ma tu sei proprio cattivo.
oggi sono cattivo.
Sentite, omaggio a Maradona, vi faccio sentire una cosa, la dedico una a Bruno Giordano. Questa perché insomma lui, senti Bruno che abbiamo trovato.
Faccio l'intervento. Giordano, che hai provato con questo titolo?
Ma gioia immensa che la dedica a mia madre.
Grande, sei grande, oh, che hai peccato.
Sei grande la tua dedica, Bruno. Oggi
come
60 anni.
Eh sì, quello era dedicato a mia mamma perché era venuta a mancare qualche mese prima e quel giorno era poi la festa della mamma, il 10 maggio, per cui si chiudeva un po' il cerchio e niente, io ho avuto la fortuna di poter giocare a fianco al dio del calcio, queste veramente sono quelle fortune che può valere un campionato, può valere un mondiale, no? Io andando in giro vengo sempre riconosciuto con quello che faceva parte di questa famosa magica al fianco di Carega o lo stesso Carnevale insieme al Dio, per cui e soprattutto l'amicizia che mi ha dato da sempre, questa la porterò sempre nel
cuore, certo. Alessio, è il più forte di tutti?
Beh sì, penso di sì, anche perché poi alla fine Pelé ha avuto un percorso diverso, anche se parliamo di marziani, non di calciatori. Io poi ho avuto la fortuna di conoscerlo, oltre a essere che guardavo da ragazzino le sue qualità nel campo, è veramente anche un personaggio di grande carisma, divertentissimo, quindi insomma ti faccio gli auguri con tutto il cuore, lo ricordo con grandissimo affetto.
Massimo, guarda, c'è un ricordo pure per te, che tu provavi a fermare Diego Armando Maradona, te sei attaccato addosso, lo lasciavi proprio. Guarda che foto qui, attaccatissimo proprio.
Anche negli spogliatoi.
Così, l'ho seguito ovunque, guarda che roba, Massimo.
La guardia del corpo.
Lo marcavo, cercavo di marcarlo. Anche perché poi, con le regole che c'erano all'epoca, cioè veramente tirargli la maglietta o tirargli dei calcioni era regolare, non è che ti ammonivano, fischiavano fallo, dovevi ammazzarlo per prendere una ammonizione.
Massimo, il più grande anche per te in assoluto?
No, io ti dico la verità, a parte che quando giocavamo contro quel Napoli era veramente da segno
ti
della croce,
segno della croce.
Marcavi lui, marcavi Giordano, marcavi Careca, sì, cioè era era sempre un trovare delle situazioni angosciose. Però sì, no, poi vabbè, quando giocavi a San Paolo all'epoca erano sempre 80.000, questo schieramento di motorini che ti seguivano dall'albergo al campo, che ti facevano il segno di 3, 4, 5 gol che avresti preso. È logico che io mi ricordo, guarda, ti dico, il mio povero papà che è venuto a vedermi più volte quando marcavo lui, una volta mi ricordo che sono uscito, mi ha detto: oh, ma è possibile che neanche quando cerchi di tirargli un calcio lo fermi? E io ho detto no, perché ogni volta che cerco di tirargli o di fargli un'entrata in scivolata e prenderlo, ma non di cattiveria, onestamente. Lui era bravissimo a saltarti,
vero, certo,
non prendevi lui, non prendevi la palla, non prendevi niente, andavi a liscio.
Era un fenomeno.
Meraviglioso.
Alessio, al volo, poi vi faccio i pronostici di giornata, dai.
Massimo, perché una cosa interessante, quando l'ho conosciuto, no, che parlava un po' degli scontri, no, delle battaglie con i difensori, però una cosa che mi ha stupito in lui, visto un po' il calcio di oggi, un po' queste simulazioni, lui mi aveva detto: io ho preso tante di quelle botte, non mi sono mai lamentato una volta.
Vero, Alessio. Guarda, io ti dico la verità.
Preventivo.
Sono state un paio di partite che mi sono vergognato quello che gli abbiamo combinato. Non si è mai girato una volta a dire: oh, basta, hai rotto. Zero, ma proprio zero. Ma devo dire la verità, Un altro che non si lamentava era Bruno, eh.
Era? Era Bruno?
Bruno non si lamentava. Giordano non si lamentava.
Noi mettevamo in preventivo gli attaccanti di quel periodo. Gli attaccanti di quel periodo mettevano un po' in preventivo qualche scappata. Era la logica conseguenza del giocare di quel periodo.
Certo, certo. No. Vabbè, vai, ragazzi, io vado ai pronostici perché la prima giornata ha visto Giordano trionfare. Ha fatto praticamente, ha preso 3 risultati netti, clamoroso, è al comando di questa classifica, ragazzi. Con 10 punti. Poi c'è Jacopo con 5.
Incredibile. Come ho fatto veramente?
Brambati con 4. Tacchinardi, 3 punti hai fatto. Bisogna darsi una scossa.
Uno che lo fa così, faccio una schedina fuori.
Dai. No, hai preso 3 risultati, ma non risultato esatto, che non è facile. Attenzione. Allora, partiamo con Brambati. Inter Parma
2-1.
Udinese Milan.
Udinese Milan 1-1.
1-1. Spezia Juve
0-3.
Napoli Sassuolo
2-2.
Roma Fiorentina
2-1.
Derby di Genova, Samp e Genova, e chiudiamo
2-0.
Andiamo dalla capolista, Giordano. Inter Parma.
Inter Parma 3-0.
3-0. Udinese Milan
1-2.
1-2. Spezia Juve
0-2.
Napoli Sassuolo
1-0.
Roma Fiorentina
2-1.
Samp Genoa.
Samp Genoa 2-2.
2-2. Tacchinardi.
Però Marco, bisogna dare anche il tempo a Bruno, perché pensa troppo.
Non gli do più tempo, dai.
Già destabilizza una capolista, incredibile.
Inter Parma, pressione su Giordano, dai. Inter Parma. Alessio.
Inter Parma 0.
Quanto, scusa, non si è capito?
2-0.
2-0, perfetto. Udinese Milan.
1-0.
Spezia Juve.
0-2.
Napoli Sassuolo
3-3.
Roma Fiorentina
1-1.
Samp Genoa
2-0.
Jacopo, te li faccio fare pure a te, è veloce.
Vai.
Parto dal basso. Samp Genoa
0-0.
0-0 il derby. Roma Fiorentina
3-1.
3-1. Napoli Sassuolo
3-2.
3-2. Spezia Juve
0-2.
0-2. Udinese Milan
0-1.
Inter Parma
1-0.
Vabbè, vediamo un po' come andrà questa giornata.
Ci proviamo, dai.
Oh, e se qualcuno si vuole giocare questi risultati, visto che insomma esatto. Se qui qualcosa esce.
Io consiglio quelli Bruno Giordano, visto sì. Dalla prima.
Però c'è la pressione di Tacchinardi su Giordano, sì, non ci sta. Attenzione, grande bufera.
Il classico mediano che presta, eh?
Tacchinardi in marcatura è andato. Va bene, staremo a vedere. Grandi. Grazie ragazzi, un abbraccio a tutte e tre, a presto.
A voi,
alla prossima.
Ciao, grazie.
Ciao,
break, torniamo perché adesso stanno arrivando altri due grandissimi. Sconcerti, sì, eh. Di Marzio, tra pochissimo, dai.